La prima parte, l'esigenza della salvezza. La seconda parte, l'opera di Cristo nella salvezza. E la terza parte, l'ordine della salvezza. L'esigenza della salvezza, cioè la domanda: perché c'è bisogno della salvezza? L'opera di Cristo nella salvezza. Chi l'ha fatta? Chi l'ha realizzata questa salvezza? Terza domanda. In che modo si realizza la salvezza? Ecco, come vedete, tre domande. Perché c'è bisogno della salvezza? L'esigenza. Chi l'ha compiuta questa salvezza? L'opera di Cristo. Come è stata compiuta? L'ordine. Come si realizza? L'ordine della salvezza. Bene, è vero che non abbiamo detto niente di difficile finora? Anzi, veramente non abbiamo detto quasi niente. Va bene? Ci abbiamo rinunciato? Gettiamo la spugna? L'esigenza della salvezza. Perché c'è bisogno che l'uomo sia salvato? Dobbiamo vedere questa esigenza della salvezza, questo perché, da due punti di vista. Lo guardiamo prima dal punto di vista di Dio, del carattere di Dio, e poi dal punto di vista dell'uomo, cioè della natura dell'uomo. Qui sulla dispensa trovate i paroloni, perché tra l'altro non l'ho preparata proprio per voi, questa è una dispensa che uso in generale, quindi troverete paroloni, troverete quella parola greca, quella... No, non vi spaventate, non me ne andate, mi raccomando, state qua, perché poi vedrete che si può parlare di cose difficili in maniera semplice. Il nostro desiderio non è quello di parlare difficile, il nostro desiderio è quello di capire le cose, perché queste cose capite, tra l'altro, aiutano la nostra fede, ci aiutano il nostro rapporto con il Signore. Devo alzare la voce, mi sentite? Bene. Allora, perché è necessaria la salvezza? L'esigenza della salvezza. Possiamo vedere, dicevo, questa esigenza da due punti di vista. Innanzitutto dal punto di vista del carattere di Dio è stato profondamente offeso dal peccato. Il peccato compiuto dall'uomo è un'offesa nei confronti di Dio. E perché l'uomo ha peccato e ha offeso Dio, l'uomo ha bisogno di essere salvato. Quindi innanzitutto perché Dio è stato offeso. E leggiamo Geremia 31:30. Facciamo come facciamo? Chi vuole legge? Benissimo. Benissimo. Geremia 31:30. Ma ognuno, prendiamo in particolare la prima parte, ma ognuno morirà per la propria iniquità. L'uomo ha commesso il peccato in confronti di Dio, è in questa condizione per la sua iniquità merita il peccato. Merita, scusate, la morte. Deve essere salvato da questa condizione. Dio è stato offeso. L'Antico Testamento ci insegna il principio della retribuzione. Cioè Dio dice: tu fai una cosa e sarai retribuito per quello che fai. Se hai commesso peccato, sarai retribuito per il peccato. E la retribuzione del peccato è la condanna e la morte. Di conseguenza, per non morire c'è bisogno che qualcuno ci aiuti e ci salvi. Quindi questo principio della retribuzione divina è importante. nel Salmo 62 al verso 12 leggiamo:
a te pure, o Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni.
Tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Il principio della retribuzione divina. Leggiamo anche Geremia 51-56.
Geremia 51-56.
I tuoi sono catturati, i volanti spezzati. Ah, okay. L'Eterno è il Dio delle retribuzioni. Okay. Egli pagherà certamente.
Perché l'Eterno è l'Iddio delle retribuzioni. Anche il Nuovo Testamento, non solo l'Antico Testamento, anche il Nuovo Testamento ribadisce questo insegnamento della retribuzione divina. Fai male, sei responsabile del male. Hai peccato, hai delle conseguenze. E difatti, in Romani capitolo 1 al verso 32, leggo io: essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Cioè l'uomo pecca e approva quelli che peccano. Il peccato è offesa nei confronti di Dio, la santità di Dio, la giustizia di Dio vengono offesi e secondo il principio retributivo l'uomo è degno di morte, l'uomo è degno di condanna. Ecco perché si parla di giustizia retributiva di Dio. Questa è un'espressione che si usa quando si affronta questo argomento: giustizia retributiva di Dio. Dio retribuisce l'uomo per quello che fa. Il peccatore che pecca lo retribuisce con la morte. Perché il salario del peccato è la morte. Leggiamo anche questi versi, Romani 12-19.
Non fate le vostre vendette, cari miei, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore.
Io darò la retribuzione. Seconda Tessalonicesi 1-7-8. Voi dovete immaginare che siete per strada e state evangelizzando. Incontrate una persona e gli dite: Signore ti ama. Questa persona vi chiede che significa e voi gli parlate dell'amore di Dio. E mentre gli state parlando dell'amore di Dio, gli dite: perché, amico mio, tu hai bisogno di salvezza. E voi sapete quello che state dicendo. Ma chi vi ascolta dice: scusa, in che senso la salvezza? Non sto precipitando, sono in salute, non ho problemi, grossi problemi. In che senso devo essere salvato? Da che cosa? E abbiamo bisogno di spiegare alle persone che hanno bisogno di essere salvati dalla condanna che Dio ha stabilito per gli uomini che vivono nel peccato offendendo il suo nome. Questo addirittura si applica pure alle persone che socialmente non fanno male a nessuno, non hanno mai fatto male a nessuno, hanno la loro buona reputazione, ma nei confronti di Dio il loro comportamento, la loro vita è una vita di peccato, perché sappiamo che non c'è nessun giusto sulla terra che viva senza evitare di offendere Dio. Allora, caro amico, tu, senza rendertene conto probabilmente, perché non conosci queste cose, stai vivendo nel peccato e stai offendendo Dio, e hai bisogno di essere salvato dalla condanna, la giustizia retributiva di Dio, dalla condanna che Dio ha stabilito per quelli che vivono nel peccato. Hai bisogno di essere salvato. In questo modo chi ascolta ha già le idee più chiare. Ecco perché, fatemi dire, visto che io sono cresciuto nelle chiese pentecostali, sono nipoti pentecostali, eccetera, eccetera. Ecco perché io dico ai giovani della Chiesa, e a me stesso è stato insegnato, non dire io sono nato nella fede, non dire io sono nella Chiesa evangelica da sé. Che significa? Perché non è possibile che quando sei nato fisicamente già sei nato salvato solo perché sei nato nella Chiesa evangelica. E non è possibile che tu non hai peccato. E se tu sei in chiesa, ipotesi, e non hai capito che avevi bisogno di essere salvato, sei semplicemente uno che frequenta quella chiesa invece che un'altra. Tutto qui. E di religiosi nel mondo ce n'è una quantità enorme. Ma noi stiamo parlando di un'altra cosa, noi stiamo parlando di persone che hanno capito che a un certo punto la loro vita offendeva Dio e per questo hanno fatto poi quello che dovevano fare per essere salvati. E quindi è importante che l'uomo capisca che sta vivendo offendendo Dio, questo pure per i figli dei credenti, no? Come lo ero io. A un certo punto devono arrivare a capire pure loro che hanno bisogno di essere salvati. Se io non capisco che sto offendendo Dio, come posso capire che devo essere salvato? Quindi è importante questo concetto, la necessità della salvezza, l'esigenza della salvezza. Perché devo essere salvato? Perché Dio è offeso dal peccato dell'uomo e c'è bisogno di questa salvezza. Dio retribuisce all'uomo per come si comporta. E giacché il peccato ha come salario la morte, se non ti fai salvare, sei morto. Oh, trovate parole un po' più delicate se proprio dovete evangelizzare, ma, però questa è sostanzialmente. Poi a volte neanche essere troppo delicati, perché se chi sta di fronte non capisce il problema, deve invece capire che il problema del peccato è grave. Dobbiamo solo fare attenzione a non offendere le persone, tutto qui. Essere salvato perché Dio è offeso dal peccato dell'uomo, ma è importante la salvezza, è necessaria la salvezza perché l'uomo è un essere decaduto. L'uomo è un essere decaduto. L'uomo è colpevole nei confronti di Dio e ha una infinita responsabilità, non ci sono attenuanti. Ho già citato questo verso, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Cioè, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, lo mise in una condizione ideale nel giardino dell'Eden. L'uomo doveva essere educato, formato, si doveva elevare attraverso l'educazione che Dio, la formazione che Dio gli avrebbe dato. E Dio gli disse, proprio in virtù di questa formazione ed elevazione, ubbidisci, non toccare quell'albero. Perché il giorno che tu mangi il frutto di quell'albero tu morirai. Non era il frutto avvelenato, non c'era nulla nel frutto in sé, ma era l'ubbidienza come insegnamento morale, no? Che l'uomo doveva a Dio. L'uomo invece cosa fa? Pecca d'orgoglio. Perché quello è il peccato, no? Satana che dice all'uomo: Dio ti ha detto di non mangiare, poveretta a te. Dio ti ha detto di non mangiare perché Dio sa che nel momento in cui tu mangi quel frutto tu diventi come lui. Vabbè, se divento come Dio me lo mangio. Guarda che stai disubbidendo. Ma divento come Dio. Guarda che stai disubbidendo. L'orgoglio dell'uomo lo spinse a disubbidire e fu infranto quel patto fatto con Dio. L'uomo quindi offese Dio e da quel momento in poi tutto il genere umano è nato con una natura decaduta, perché quella perfezione iniziale non c'era più a causa del peccato. E quella perfezione iniziale che non c'era più, noi la vediamo innanzitutto dal fatto che Dio disse: e adesso morirai. La morte non era contemplata, no, quando Dio creò l'uomo. Se l'uomo avesse ubbidito non avrebbe fatto quell'esperienza, ma perché l'uomo disubbidì fece l'esperienza della morte. E tutto il genere umano è stato in qualche modo solidale con il peccato del primo uomo e della prima donna. E quindi noi non nasciamo, come viene insegnato altrove, con il peccato originale. Che non esiste questo peccato originale. Se volete possiamo, ma non vorrei confondervi, possiamo parlare del peccato dell'origine, perché in origine Adamo ed Eva peccarono nei confronti di Dio. Dopodiché non è che l'uomo nasce col peccato nella sua vita, ma nasce così, con una natura decaduta. Che cos'è questa natura decaduta? Molto semplice. Finché tu non capisci niente, sei a posto. E dice, allora, siamo una botte di ferro. Non è così, non è così. Allora, prendete i bambini. I bambini. I bambini non hanno all'inizio una chiara percezione del bene e del male. Tu dai a un bambino di 5 anni la pistola in mano, carica, quello per giocare col fratellino spara, lo uccide, vede che il fratellino non si muove più, piange, ma non ha capito quello che ha fatto. Perché non ha conoscenza, non è capace di discernere, di distinguere. Quando invece crescono i bambini e arrivano a prendere coscienza di che cos'è il bene, di che cos'è il male, da quel momento in poi sono responsabili delle loro azioni davanti a Dio. Ci siamo fin qui? Non c'è bisogno di salvare i bambini, perché i bambini non hanno conoscenza del bene e del male. I bambini sono del Signore. Il problema nasce quando? Quando prendono coscienza del bene e del male e purtroppo, a causa della natura decaduta, ereditata da Adamo, l'uomo, per quanto ragazzo, invece di scegliere il bene, sceglie il male. A quel punto, da quando prende coscienza del bene e del male, e siccome la natura è decaduta e tende verso il peccato, l'uomo comincerà, anzi chiamiamolo così, così ci rendiamo, il ragazzo, la ragazza, cominceranno purtroppo ad accumulare i loro peccati, non hanno bisogno del peccato, cominceranno purtroppo ad accumulare i loro peccati. E da quel momento in poi, ecco quindi il senso, avranno bisogno della salvezza. Io ho due figli, una si chiama Federica e ha quasi 15 anni, e uno si chiama Marco e ha quasi 9 anni. Prima di avere i figli, prima soprattutto che Federica diventasse un adolescente, io questo esempio non lo sapevo fare, non lo potevo fare. Adesso sì. Cioè, che esempio. Sono belli i figli, i bambini, eh? Avete qualcosa contro i bambini? Ditelo subito, perché vabbè che io sono venuto senza stasera. No. No. Sono belli i bambini. Sì, vabbè, qualche volta ci fanno arrabbiare, ma ognuno fa la sua parte, loro ci fanno arrabbiare, noi ci arrabbiamo, e così, è così. Però nella loro ingenuità, nella loro semplicità, quante cose belle vediamo, come ci fanno divertire, ma a un certo punto quel bambino che abbiamo a casa comincia ad agire, comincia a parlare in maniera diversa, e abbiamo l'impressione che il bambino se n'è andato. È sempre il bambino, ma il bambino se n'è andato, cioè ci rendiamo conto a un certo punto, come io e mia moglie ci siamo resi conto, che la nostra bambina, Marco è ancora un bambino, ma Federica, che oggi ha 15 anni, qualche anno fa la nostra bambina se n'è andata ed è arrivata una ragazza che cominciava a discernere, a capire le cose. Da quel momento in poi io e la mamma abbiamo cominciato a pregare che il Signore la salvasse e stiamo aspettando questa gioia meravigliosa. Non esiste il peccato originale, esiste il peccato che in origine ha compiuto Adamo, che ha compiuto Eva. Questo peccato ha prodotto il decadimento della natura umana, tu morirai, lavorerai la terra con sudore. E l'uomo, da quel momento in poi, con questa natura decaduta, tende ad andare verso il male nel momento in cui prende coscienza di sé. Allora, io non vi conosco, quindi ho grande libertà. Voi avete dei figli che sono stati sempre in chiesa, hanno sempre frequentato la chiesa, hanno ricevuto la vostra educazione, che è un'educazione cristiana, che è un'educazione formata nella parola di Dio, no? Crescono, a un certo punto uno dice, beh, sei cresciuto, che fai? Non ti battezzi? Non gli fate mai questa domanda, non gli dite mai così. Dice, perché fratello, tu non vuoi che si battezzino i nostri figli? Nulla di personale. Allora, non gli dite mai così, ma ditegli diversamente, ditegli, senti, hai ricevuto Gesù come tuo personale salvatore? Hai chiesto al Signore di salvarti? Hai chiesto al Signore perdono per i tuoi peccati? Perché questo è, quando i nostri figli cominciano a crescere, questo devono fare. Devono chiedere a Dio, nel nome di Gesù, il perdono dei loro peccati. E allora saranno salvati. Perché Dio è offeso dal comportamento dell'uomo che, a causa della sua natura decaduta, cerca il male e non cerca il bene. Ascoltate, persino i nostri amati e cari figlioli. Quindi, non c'è nessun giusto, l'uomo tende al male, a causa della natura decaduta c'è bisogno della salvezza. C'è bisogno della salvezza dal punto di vista di Dio, perché Dio è stato offeso ed è offeso dal comportamento dell'uomo. C'è bisogno della salvezza dal punto di vista umano, perché l'uomo vive questa condizione di decadimento e quindi bisogna tirarlo fuori. Come va? Ricomincio? No, no, sto scherzando. So che avete compreso. Il peccatore, in quanto colpevole, non può in alcun modo giustificare se stesso. Leggiamo solo quello che ho scritto qui, perché il brano è più lungo, poi magari la lettura dei brani più lunghi la farete a casa. Perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi fai le stesse cose. Gli uomini fanno le stesse cose perché la natura decaduta li porta a fare le stesse cose, cioè a peccare contro Dio. Signore, e chi ci tira fuori da questa condizione? Signore, vieni. E chi ci salva? Ah, ecco, c'è bisogno della salvezza. E chi ci salva per impedirci di offenderti? E chi ci aiuta a venirne fuori? Quindi, alla prima domanda, perché c'è bisogno della salvezza? La risposta è perché Dio è offeso dal peccato dell'uomo e Dio, quando viene offeso, come retribuzione dà la condanna, la giustizia retributiva. Altro motivo dal punto di vista umano, perché l'uomo vive una condizione di decadimento, pecca contro Dio e ha bisogno di essere salvato da questa sua natura decaduta. E questa è la prima parte. Ci siamo? Fratelli, così è sì, così è no, e se volete così e non lo so, cioè mettete le mani tra i capelli, a quel punto io capisco che non ci siamo. Ci siamo? Sì, a me. Bene, il secondo elemento che vogliamo considerare della dottrina della salvezza. Come viene compiuta questa salvezza? Abbiamo capito che c'è bisogno. Come viene realizzata quest'opera della salvezza? Beh, sì, benissimo, il fondamento dell'opera della salvezza dell'uomo è l'espiazione compiuta da Cristo Gesù, cioè il suo sacrificio sulla croce. Cristo è morto per la nostra salvezza, espiando i nostri peccati. Nella Bibbia vengono usati tanti termini che sono legati all'opera della salvezza, cioè Cristo che è morto sulla croce per salvare noi dalla nostra condizione, noi che abbiamo offeso Dio. E molte volte pensiamo che questi versi li conosciamo bene, cioè conosciamo bene il loro significato. Invece talvolta il significato esatto ci sfugge, sfuggendoci il significato esatto non comprendiamo bene quello che il Signore ha fatto. Quando io ero bambino, alla scuola domenicale sentivo parlare dell'arca. E il Signore disse a Noè: prepara l'arca. E Noè lavorò anni per preparare l'arca, e poi al tempo del diluvio il Signore mandò tutti gli animali, no, le coppie da Noè, quindi chiuse l'arca, eccetera. Poi continuando a sentire le prediche, gli studi, le cose, a leggere, eccetera, eccetera, e i Leviti presero l'arca sulle spalle. Aspetta un attimo. Com'è possibile che tutti gli animali stavano nell'arca e che quattro Leviti si prendevano l'arca sulle spalle? Ma sta Bibbia dice delle cose che io... ma sono cose un po' strane, no? Nessuno, o meglio, poveri fratelli, cercavano di spiegarmi, forse io non ero capace di capire, che c'era un'arca che era quella che galleggiava e che c'era un'arca che era quella del tabernacolo che i Leviti si prendevano. Dice fratello, ma se tu avessi problemi, non è che ce l'hanno tutti, ho capito. Ma questo era solo un esempio, per dirvi che a volte noi pensiamo di sapere il significato delle parole e questo significato ci sfugge, e quando ci sfugge non capiamo che sta succedendo. Allora noi, per descrivere e parlare dell'opera della salvezza, vogliamo innanzitutto vedere insieme i termini che vengono usati nella Bibbia. L'opera della salvezza compiuta da Gesù, cioè la morte sulla croce per espiare i nostri peccati, e la prima parola che esamineremo è propiziazione. Propiziazione. Ebrei 2:17. E scusate, prima leggiamo, perdonatemi, Romani 3:25. Voi non vi preoccupate se io non vado in ordine sulla dispensa, eh? Tutto quello che dico da qualche parte c'è, fidatevi che c'è. Giustamente, se serviva, bastava leggere, vi mandavo le dispense, ma voglio motivare la mia presenza qui. Va bene, allora, leggiamo in Romani capitolo 3, verso 25.
Quanto stabilito come sacrificio sono i
Interessante, questo è un verso che sintetizza bene quello che stiamo dicendo. Ma Dio lo ha prestabilito, parla del Signore Gesù, come sacrificio propiziatorio mediante la fede. Io lo imparo a memoria, il sacrificio propiziatorio di Cristo. Ma propiziatorio, che significa? Deriva, l'italiano, sapete che deriva dal latino in molte parole, non tutte, ma molte, deriva dal latino. Latino, la parola latina da cui deriva è prope, che significa vicino. Lasciate stare da dove viene il greco, non ci complichiamo la vita. Quindi, il sacrificio propiziatorio si può tradurre molto più semplicemente come il sacrificio che ci avvicina. Vedete che tutto diventa... Noi a causa del peccato siamo lontani da Dio perché Dio è offeso e ci condanna, ma il sacrificio di Cristo ci avvicina, cioè è propiziatorio. Allora, se rileggiamo il verso che abbiamo letto prima, in questo modo, Dio lo ha prestabilito come sacrificio che ci avvicina, mediante la fede. Per avvicinarmi a Dio, ho bisogno del sacrificio di Cristo. Quindi, leggiamo ancora qualche altro verso. Per esempio, 1 Giovanni 2,2. Primo Giovanni 2,2.
Poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata.
2,2. La vita.
Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo.
È il sacrificio che ci avvicina a Dio. Non solo per noi, ma per tutto il mondo. Quindi Cristo è il sacrificio propiziatorio, sacrificio che ci avvicina. È più chiaro? In Ebrei 2,17 leggiamo la stessa cosa, ma qui il termine viene cambiato un attimo, ma in realtà nell'originale è lo stesso, che spesso viene tradotto con propiziazione. Non vi preoccupate, adesso lo guardiamo insieme. Ebrei 2,17.
Da onde egli doveva essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli, affinché diventasse un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo.
Ecco, il termine che è greco, che viene tradotto con espiazione qui, è lo stesso che viene tradotto con propiziazione. Ora, per renderlo più chiaro, lo hanno tradotto con espiazione. Però, anche qui possiamo dire la stessa cosa. Per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio per compiere l'avvicinamento del popolo a Dio. L'espiazione dei peccati. E adesso, a proposito dell'arca, ma è quella che si porta sulle spalle o quella che galleggia, c'è un oggetto nell'Antico Testamento e poi viene riportato nel Nuovo che viene chiamato propiziatorio. Qual è? C'è il propiziatorio. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Bianco. Che cos'è il propiziatorio? Ricordate? Sì, solo che adesso avete paura di rispondere. Allora, vi aiuto io, perché il propiziatorio è la copertura dell'arca, il coperchio dell'arca. C'era l'arca, che era questa cassa, e sopra c'era il coperchio, tutto d'oro, con i cherubini. Quello veniva chiamato propiziatorio, e su quel coperchio veniva sperso il sangue del sacrificio, una volta l'anno, quando il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo. I traduttori dell'Antico Testamento, dal greco, dall'ebraico al greco, al tempo di Gesù più o meno, tanto per capirci, usarono questa parola per indicare il coperchio dell'arca, il propiziatorio. Ed è, in effetti, se ci pensate, adeguato chiamare quell'oggetto, quel coperchio, propiziatorio, perché su quel coperchio veniva sperso il sangue ed era quindi un simbolo del sacrificio di Cristo. Quel sacrificio, quel sangue del sacrificio sperso sul propiziatorio, copriva i peccati del popolo, proprio come il sacrificio di Cristo, il quale però non li copre più, ma li cancella. Quindi quando voi pensate al propiziatorio, a questo coperchio dell'arca, voi dovete già pensare automaticamente all'opera di Cristo, perché quel sangue versato lì su quel coperchio avvicinava il peccatore a Dio, perché Dio copriva il peccato. Il sacrificio di Cristo ci avvicina a Dio, perché quel sacrificio lava il peccato. Amen? Bene. L'altro termine che vogliamo esaminare insieme è riconciliazione. Non è un termine difficile da capire, riconciliazione. È un termine che indica che è cambiata una condizione. Da nemici si diventa amici. Quindi il sacrificio di Cristo è propiziazione, ci avvicina a Dio. Il sacrificio di Cristo è riconciliazione, cioè ci riconcilia con Dio, perché noi eravamo nemici con Dio. Io non so se voi usate fare quelle tessere, ma non credo, perché dice, ma io, il Signore a me mi ha sempre voluto bene, il Signore mi ha sempre guardato con un occhio di favore. Io e Dio così, praticamente. Non lo si dice in questi termini, ma uno quasi fa intendere, io e Dio, ci siamo sempre capiti. Non è possibile. C'è stato un tempo in cui io e Dio eravamo nemici, perché io ero un peccatore e Dio era offeso con me. Nemici. La vita ci insegna che significa essere offesi con uno, no? C'è bisogno di riconciliarsi a causa dell'offesa. Questa è la stessa cosa che è accaduta con Dio. Dio è stato offeso dal peccato dell'uomo e c'era bisogno di riconciliare l'uomo a Dio. Il peccato ha creato inimicizia, Cristo crea riconciliazione. Allora il peccatore, quando fa appello al sacrificio di Cristo, viene riconciliato e diventa amico di Dio. Ma non prima, dopo, quando ha confessato il proprio peccato, quando si è pentito, poi vedremo ancora, e quindi è stato perdonato e viene riconciliato. Come si diventa amici con Dio? Attraverso Cristo Gesù. Cristo Gesù è la riconciliazione. Romani 5:10. Eravamo nemici e siamo stati riconciliati attraverso il sacrificio di Cristo. Quando andiamo a evangelizzare, diciamo alle persone: sono salvato perché io ero un peccatore, perché io ero nemico di Dio. Non facciamo credere alle persone che siamo in odore di santità sin da quando siamo nati, perché non è credibile, non è quello che è il messaggio biblico. Dobbiamo spiegare anche alle persone che noi abbiamo fatto lo stesso percorso, eravamo nemici di Dio e siamo stati riconciliati in virtù del sacrificio di Cristo. E se oggi siamo amici di Dio, non è perché siamo persone speciali, ma perché Cristo ci ha riconciliati. Propiziazione, riconciliazione è l'altro termine che parla di questa dottrina della salvezza, che ci descrive l'opera della salvezza in Cristo Gesù, è redenzione, o se preferite riscatto. Che cos'è il riscatto? Per avere qualcosa indietro, che può essere la libertà, può essere. Bene, il riscatto, il pagamento di un prezzo per ottenere qualcosa, qui un prezzo per essere liberati. Si riferisce all'opera che Cristo ha compiuto pagando sulla croce l'altissimo prezzo della sua vita per riscattare l'uomo dal peccato. Quindi, redenzione o riscatto, che cosa sono? Il prezzo che Cristo ha pagato perché tu e io fossimo liberati dalla nostra condizione di peccato. Matteo 20, 28.
Appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto.
È venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per gli altri, per i peccatori. Lui ha pagato per riscattare la vita degli altri. All'uomo la vita non è scusate, all'uomo la salvezza non è costata. A Cristo è costata la vita. Cristo ha pagato a caro prezzo la mia e la tua salvezza. Ed è molto importante, fratelli e sorelle, che quando noi parliamo agli altri della salvezza, facciamo capire quanto è grande l'amore di Dio che ci ha donato il Figlio, la sua vita per riscatto della nostra. È importante che l'uomo sappia, che gli altri sappiano che è stato pagato un prezzo alto. Non l'hai pagato tu, l'ha pagato Cristo Gesù. Questo è il prezzo del riscatto. Allora, quando parliamo dell'opera della salvezza, noi leggiamo di termini come propiziazione, cioè avvicinamento a Dio, parliamo di riconciliazione, cioè non più nemici di Dio ma riconciliati a Dio, e di redenzione, cioè di un prezzo di liberazione e di riscatto. Ci siamo fin qui? Come vanno le vostre forze? Sono già finite? Andiamo avanti? Non con tutto questo entusiasmo, fratelli, se no io poi vado avanti fino a mezzanotte. No, so che siete concentrati, pure io sono concentrato, però ogni tanto abbiamo bisogno di prendere respiro, se no. Nel Nuovo Testamento, leggendo, noi troviamo anche altre espressioni che si riferiscono a come Cristo ha compiuto l'opera della salvezza. Come Cristo ha compiuto l'opera della salvezza, propiziazione, riconciliazione, redenzione, ma leggiamo anche altre espressioni, per esempio la fede nel sangue di Cristo. Ecco un'altra espressione che ci descrive l'opera della salvezza, la fede nel sangue di Cristo. Leggiamo in Romani capitolo 3 dal verso 24 al verso 26.
E sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù, il quale il Dio ha come propiziazione mediante la fede nel sangue di esso, per dimostrare la sua giustizia, avendo egli usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, a tempo della sua divina pazienza. Per dimostrare, dico, la sua giustizia nel tempo presente, onde egli sia giusto e giustificante colui che ha fede in Gesù.
Incorniciate questi versi. Imparateli a memoria, esaminateli. In questi versi ci sono tutte le parole che abbiamo considerato finora. Questi versi si illuminano di un significato più chiaro e più vero alla luce di quello che abbiamo detto. Proviamo, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione, qualcuno che ha pagato, che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, di avvicinamento, mediante la fede nel suo sangue. Ecco un'altra espressione. Ora, noi questi versi li dobbiamo leggere e rileggere, conoscere e meditare. Dobbiamo impararli, sia per rendere testimonianza, ma francamente, fratelli, anche per rendere al Signore la lode che gli è dovuta. È bello, fratelli, se impariamo a pregare con le parole della Bibbia. Se quando noi diciamo al Signore in preghiera: Signore, noi ti ringraziamo per la redenzione che ci hai acquistato nel sangue di Gesù, abbiamo detto una grande verità. Lo posso dire anche diversamente, no? Signore, ti ringrazio che mi hai liberato, ti ringrazio che mi hai salvato, ma poiché io conosco, perché leggo, perché amo, perché apprezzo l'opera, conosco come è avvenuta quest'opera e mi devo esprimere diversamente. Il cristiano nel corso del tempo deve imparare a conoscere quello che è avvenuto nella sua vita e deve poterlo apprezzare di più. Quindi afferriamo quello che ci viene testimoniato nella parola di Dio. Nella lettera ai Romani leggiamo della fede nel sangue di Cristo. Nella lettera ai Galati leggiamo della croce di Cristo. Nella lettera ai Colossesi leggiamo del sangue della croce, che sono tutte espressioni che ci indicano l'opera della salvezza, ci descrivono aspetti dell'opera della salvezza che noi dobbiamo conoscere. Va bene se non li conosciamo appena salvati, perché passati dalle tenebre alla luce, ringraziamo Dio per la salvezza. Poi però vogliamo conoscere attentamente e leggiamo, e più leggiamo e più capiamo e più siamo riconoscenti, più siamo grati. Ci rendiamo conto di quello che il Signore ha fatto, l'apprezziamo. Quindi questo studio della salvezza è per chi la salvezza l'ha ricevuta, più che per chi la deve ricevere. Perché chi l'ha ricevuta deve poter dire: Signore, ma che cosa meravigliosa hai fatto? Ma che opera gloriosa hai concepito per me? Ti sono grato, ti sono riconoscente. E non ci si accontenta più, io lo dico, ripeto, proprio perché nelle chiese sono cresciuto, e non ci si accontenta più di un'anima che viene al culto e si siede per 30 anni tra i banchi e non ha fatto un'esperienza di salvezza. Gli diciamo: guarda che tu non hai realizzato davvero, non hai gustato, non hai capito quello che il Signore ha fatto per te. Non so se mi spiego. Veniamo a esporre bene e, diciamo, in sintesi quello che abbiamo detto finora. Alla luce di quanto abbiamo detto finora, possiamo dare della salvezza alcune definizioni. Abbiamo studiato i termini prima, abbiamo visto, li abbiamo letti? I termini quali sono? Ci siete? I termini sono: propiziazione, riconciliazione e redenzione. Andiamo a vedere. Siamo a pagina 3. Ci ritroviamo? Sì, no, non lo so, mani nei capelli, come prima, uguale. Beh, allora. Rispetto al modo, al compimento, la salvezza è riconciliazione. Il modo è la riconciliazione. Rispetto al tipo, al carattere, la salvezza è espiazione, propiziazione. Rispetto alle conseguenze, la salvezza è redenzione. Che cosa vogliamo dire? Rispetto al modo, al compimento, come se compiuta, la salvezza è riconciliazione. Dio è stato offeso e l'uomo si è inimicato Dio. Dio nell'eternità ha tratteggiato il piano della salvezza e ha preso l'iniziativa per rimuovere l'inimicizia dell'uomo. E come leggiamo in Efesini, ha manifestato a tutti quale sia il piano seguito riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascoste in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore Cristo Gesù. L'iniziativa della salvezza non l'hai presa tu, non l'ho presa io, l'ha presa Dio. Dio ha detto: non ti voglio perdere, alla sua creatura. Dio ha detto all'uomo: non ti lascio andare via facilmente, io ti voglio recuperare. E quindi, nella sua infinita sapienza, Dio ha concepito il piano della salvezza per tornare ad avere amicizia con l'uomo. Fratelli, se la questione la comprendiamo così, io penso che ci dobbiamo sentire onorati. Signore, tu hai fatto tutto perché noi potessimo essere amici e non nemici. Tu ci tieni alla mia amicizia, ad avere comunione con me. Io mi sento onorato. A volte il nostro rapporto con Dio è un rapporto fatto di, non so qui com'è, però può capitare, no? Se qui non capita, mi trasferisco qui. Sia chiaro. Allora, Signore, questa cosa tu non me l'hai data. Signore, tu non mi ascolti mai. Signore, io non so, ma io, tu non mi vuoi bene. Ma quanto, ma perché, Signore? Come se il Signore non avesse fatto niente. E invece ha fatto già tutto. Lui ha preso l'iniziativa. Lui ha detto: io non voglio averti come nemico. Quindi lui ha messo in atto questo piano meraviglioso perché noi potessimo diventare amici. Questo non ci fa capire quanto ci vuole bene il Signore, quanto ci tiene a noi. Quindi, rispetto al modo, al compimento, la salvezza è riconciliazione con Dio. Rispetto al tipo, al carattere, la salvezza è espiazione. È richiesta la vita per riscattare una vita. Vita per vita. Bisognava trovare la vita senza peccato per riscattare la vita del peccato. Non c'è un solo uomo che è stato trovato in questa condizione. Dio ha mandato così il suo unigenito figlio. Egli ha compiuto il sacrificio, in lui non è stato trovato peccato, e allora Dio ha accettato quel sacrificio propiziatorio per espiare i nostri peccati. Quel sacrificio che ci avvicinava, così abbiamo avuto il perdono dei peccati. Io non ho dovuto fare niente, ha fatto tutto Dio, ha mandato Gesù. Gesù ha compiuto la sua opera, è morto sulla croce, è rimasto sulla croce. Ha pagato per me. E quel grido di Cristo deve risuonare nelle nostre orecchie. Eli, Eli, lama sabachthani. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché Cristo è morto veramente sulla croce. E veramente ha preso su di sé tutti i nostri peccati. Ma poiché Dio lo ha trovato giusto in tutto, ha detto: bene, ho trovato uno che ha pagato il prezzo, io sono a posto, sono soddisfatto, la mia giustizia è soddisfatta. Adesso tutti quelli che invocano il nome di Gesù e dicono a me: perdonami, non per quello che sono io, non per quello che faccio io, ma per quello che ha fatto Gesù, io li salvo. Non è bello? E questa è l'opera. Questa è la salvezza. Quindi, rispetto al carattere della salvezza, al tipo della salvezza, è espiazione. Quest'opera compiuta da Cristo. Come è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la salvezza, come è stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti. Noi dobbiamo essere grati al Signore. A me, Gesù deve poter chiedere tutto, perché qualsiasi cosa è poco rispetto a quello che Lui ha già fatto. Signore, se Tu mi dai, io Ti do. Signore, se Tu mi fai trovare un buon lavoro, io vengo sempre in chiesa. Non hai capito niente. E non hai capito niente. Ma perché? Eh sì, perché Gesù quello che doveva dare l'ha già dato, ha dato la vita. Il nostro rapporto con Lui non deve essere legato a tu mi dai, io ti do, perché Lui ha già dato tutto, adesso siamo noi in debito, no? Or, non che il Signore voglia in qualche modo farsi ripagare di quello che, ma noi vogliamo essere riconoscenti. Il vero credente che ha capito quello che gli è successo e che è stato salvato è riconoscente e vive tutta una vita di riconoscenza, perché mi rendo conto quello che è costato a Cristo la mia salvezza. Se siamo nuovi nella fede, voglio essere anche chiaro, non voglio, se siamo nuovi nella fede, allora noi possiamo anche fare quelle preghiere, no? Che sono espressione di semplicità, anche così, il Signore ci accoglie, ci aiuta, ci fa vedere che ci vuole bene, ci fa vedere che è vicino, ma voi pensate a uno come me, no? 24 anni che faccio il pastore, mi ha salvato a 16 anni, e già 24 e 16 fa 40, e magari fossero così saremmo tutti contenti, invece no, c'è qualche anno in più, ma questa è un'altra storia. Se dopo tanti anni di fede, dopo aver servito il Signore, o comunque mentre servo il Signore, io baso il mio rapporto col Signore sul fatto che Lui mi deve dare, se no io non me la sento più, Signore. Che fai, non mi dai? E Gesù mi dice, senti un po', ma non hai capito? Io ti ho dato il meglio. Io sono morto sulla croce. Tu non avevi chance. Se io non venivo a pagare il prezzo per te, tu, ma sai dove eri? Allora io dico, Signore, io ho capito e ti sono grato e riconoscente. E se tu mi dai, perché mi hai voluto dare? E se tu non mi dai, quando mi dici no, è due volte meglio, perché vuol dire che non era per me, vuol dire che, no? Ecco, questo rapporto con il Signore che noi possiamo sviluppare solo se l'opera della salvezza l'abbiamo capita e afferrata bene. Rispetto alle conseguenze, la salvezza è redenzione. Cristo ha operato un acquisto che ha determinato la liberazione, la nostra liberazione, perché ha pagato il prezzo che bisognava pagare. Con la sua vita ha pagato il prezzo dei nostri peccati e noi siamo stati riscattati. Ora vi voglio parlare, facciamo, dunque sono le 8:20, se finiamo per le 8:30 va bene, fratello Caporaletti? Pensavate veramente che arrivassi a mezzanotte? No, no, questo va al di là della nostra fede proprio, scherziamo. Non mi voglio stancare, il tempo è quello che è, però l'argomento è interessante, consentitemelo, vero? Ora, abbiamo parlato della necessità della salvezza, ma perché devo essere salvato? Perché Dio è offeso dal peccato e perché tu sei un essere decaduto, uomo, e chi ti salva dalla tua condizione? Fai solo male. E come posso essere salvato? Qual è l'opera? E l'opera è l'opera di riconciliazione, l'opera di espiazione, l'opera di redenzione. Cristo ha compiuto quest'opera. Signore, esattamente che succede quando io vengo salvato? Già, Fratelli, adesso abbiamo sentito testimonianze anche a volte straordinarie, bellissime, alcune sono abbastanza ordinarie, nel senso che comunque altre sono straordinarie. Cioè, abbiamo sentito di mariti che entravano nelle chiese, no? Con l'intento di, se non uccidere la moglie che andava al culto perché non andava bene, almeno uccidere il pastore, che voglio dire, è una variante sul tema. No, entravano intenzionati a, poi il Signore li toccava e questi cominciavano a glorificare il Signore, a piangere, si convertivano. Ma che cosa è successo esattamente? Dalle mie parti, io vengo dal sud, dal sud vero, qui già siete un po' centro, io vengo da Bari. Dalle mie parti, il mio paese, quando la gente si convertiva così, i paesani, sapete che dicevano? Sì. Dicevano: non andate dagli evangelisti, non andate dagli evangelisti, che quelli, quando state là dentro, mentre state, vi buttano una polverina. E quella polverina vi fa diventare strani, vi fa diventare matti, voi cambiate. Perché, poveretti, quando vedevano che uno entrava malintenzionato e usciva che glorificava Dio, che cosa dovevano dire? Almeno la polverina, no? Ora, noi non siamo di quelli che non capiscono le cose, sappiamo che polverina non era, ma che cos'era esattamente? Cioè, com'è che la salvezza, qual è l'ordine in cui avviene la salvezza? Che succede nella vita di una persona quando viene salvato? Esattamente, quali sono i passaggi? Poi questo può avvenire in un attimo, può avvenire in un tempo, ma noi adesso dobbiamo col raggio laser andare a dividere e affettare ciò che è difficilmente divisibile, ma lo dobbiamo fare per capire bene. L'ultimo sforzo e sarete premiati. Nel Nuovo Testamento vengono impiegati molti termini per descrivere l'esperienza della salvezza. Il primo termine che noi usiamo e che è generale e completo è il termine conversione. No, si è convertito, no? Mi sono convertito, cioè sono stato salvato. Ma esattamente che cosa accade? Perché nella conversione accadono molte cose meravigliose. Allora noi dobbiamo prendere il raggio laser e andare a dividere ciò che è indivisibile per capirlo. Nella conversione accade questo. Accade che c'è la giustificazione, la rigenerazione e l'adozione. Questo Dio fa quando ci convertiamo. Vediamo, andiamo per ordine. La conversione ha due aspetti. La conversione prevede il ravvedimento e l'esercizio della fede in Gesù. E che cosa dice Pietro agli astanti il giorno di Pentecoste? Ravvedetevi, Atti 3, ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati. Ravvedetevi, convertitevi. Il ravvedimento fa parte del processo di conversione. La prima parte, diciamo, dividiamo l'indivisibile per capirci. Il ravvedimento. E poi, insieme al ravvedimento, c'è l'esercizio della fede in Cristo che salva. Qui, questo termine simpaticissimo in greco lo dobbiamo menzionare, perché io la prima volta che l'ho sentito mi sono fatto tante di quelle risate. In greco il termine ravvedimento si dice metanoia. Metà è noia, il resto. Metanoia, questo è il termine, metanoia, ravvedimento, che letteralmente, per questo l'ho dovuto citare nell'originale, significa cambio di mente. Allora, il ravvedimento che cos'è? Quello che avviene nella conversione è un cambio della mente, perché ho considerato quello che Dio mi ha detto con la sua parola, cioè che io sono un peccatore, cioè che io l'ho offeso, cioè che io ho delle responsabilità, cioè che io ho delle colpe, e allora ho rivisto la mia vita, ho sentito dolore per quello che io ho fatto, per come ho vissuto, per aver offeso Dio e tutte le conseguenze di questa vita vissuta nel peccato, e allora in virtù di quello che ho provato ho cambiato il mio atteggiamento mentale e ho detto: Signore, non valgo niente, Signore, merito quello che dici tu, Signore, sono un peccatore. Dunque il ravvedimento è proprio quello che accade nella mente di un uomo che, sentita la predicazione dell'Evangelo, la parola di Dio, la testimonianza, dice: è vero, Signore, è così, tu hai ragione, io sono così, mi pento, mi dispiace, Signore, non dovrà più essere così. E tutto questo produce sofferenza, dolore, crisi. Non c'è vera salvezza se non c'è profonda crisi. L'uomo messo di fronte alle sue colpe va in crisi, e questa crisi produce questo cambiamento, questa azione che si compie nella mente dell'uomo, che, se vogliamo dividere ancora, sempre col famoso raggio laser che divide l'indivisibile, allora dobbiamo dire che comporta o è composta di tre elementi: l'elemento intellettuale, l'elemento emozionale e l'elemento volitivo. Ho ricevuto la testimonianza. Che succede in me? Innanzitutto ho capito. Elemento intellettuale. Ho capito. Poi che succede? Che ho capito e le mie emozioni producono in me una reazione. Ho capito? Le mie emozioni, perché ho capito, producono in me qualcosa, una reazione. Terzo elemento, la volontà. Voglio essere salvato. Nella conversione noi abbiamo questa azione che è il ravvedimento, che è il cambiamento della mente, che è composto di questi tre elementi: intellettuale, ho capito, emozionale, mi emoziono, volitivo, ho deciso. Va da sé, fratelli, che se manca uno di questi elementi, il ravvedimento lo dobbiamo chiamare in un altro modo. E siccome poi lo chiamiamo in un altro modo, non è più il ravvedimento. Mettiamo il caso che manca l'elemento intellettuale, cioè non ho capito, e invece c'è l'elemento fortemente l'elemento l'elemento emotivo, emozionale. Piango, sono toccato, è bellissimo, è splendido, è meraviglioso, a parte il fatto che il predicatore ha detto delle cose che veramente mi hanno preso e mi hanno rivoltato, perché è una cosa bellissima, ma non ho capito. Cioè, non ho capito che io sono un peccatore, sono solo stato commosso dalle bellissime cose che ha detto il predicatore. E se non ho capito che sono un peccatore e ho solo pianto, succede quello che succedeva a un tipo che frequentava la nostra chiesa quando io ero al paese. Veniva, non veniva spesso, ma ogni tanto veniva, e quando veniva bisognava avere a fianco uno straccio. Ma quanti pianti! Ma pareva più lo spettatore di una tragedia che uno che veniva. Ma quanti pianti si faceva quando sentiva il predicatore, il pastore, piangeva, si asciugava, poi alla fine del culto, abbracci, ma usciva dalla porta, era finito tutto. Non si è mai convertito. Se manca la comprensione, e c'è solo l'emozione, non è conversione. Ho fatto pure la rima, non so se avete notato che ho fatto pure la rima. Quindi ci vogliono tutti e tre gli elementi. Facciamo un'altra ipotesi, tanto fino a mezzanotte. Dicevo, ho capito, elemento intellettuale, mi sono emozionato, mi ha toccato, mi ha messo sotto sopra, ma non ho deciso. Sono convertito? No. Hai capito? Ti sei emozionato, ma non hai deciso. Anche quella non è conversione. Quindi quando noi abbiamo a che fare con le persone, ringraziamo Dio e siamo contenti che vengono toccate, ma dobbiamo capire, distinguere, valutare che cos'è veramente conversione. Perché se no rischiamo pure di illudere una persona, fargli credere che si è convertita solo perché ci ha allagato la chiesa coi pianti. Oppure perché ha la pazienza di venire sempre, di sedersi tra i banchi e di ascoltare il pastore di turno. Che ci vuole pure pazienza, voglio dire, non è che... No? E allora quello per noi è conversione. No! Devo capire, devo farmi toccare e devo rispondere. E quello è il ravvedimento. Naturalmente, che significa questo? Che quando io rispondo, cosa faccio? Mi affido non ai miei meriti per essere salvato, ma mi affido a Gesù. Quindi, la conversione è questo ravvedimento, questo cambiamento, abbiamo visto nel dettaglio, e l'affidarsi per fede a quello che Gesù ha fatto 2000 anni fa. Credo nel sacrificio di Cristo e lo faccio mio. Questa è la fede salvifica. Non è che mentre uno sta realizzando tutto questo, diciamo, eccolo, eccolo, è quasi ravveduto. Adesso sta diventando quasi completamente, ecco la fede. Voglio dire, no? Abbiamo solo cercato di descrivere, separando ciò che in realtà poi avviene in un insieme. Nel Nuovo Testamento noi leggiamo, riguardo alla fede salvifica, che, e questo deve essere chiaro, la fede è il mezzo e non è un'opera per appropriarsi della grazia. Non è che io merito perché ho avuto fede. È come se io vi dicessi, per farla breve, questo orologio è un esempio, fratelli, non siate letteralisti. Allora, questo orologio sarà di chi arriva per primo qui, se vabbè fratello, cioè, figurati se ci dai l'orologio, no? Questo orologio è del primo che viene a prenderselo, no? Vabbè fratello sta scherzando, mi dice un sé, a parte sto scherzando, ma comunque. Poi magari si alza il ragazzetto, dice beh si ha detto che è del primo, arriva sotto, si prende l'orologio e è suo, meglio che lo tiro dentro. Dice ma guarda un po', ma gliel'ha dato davvero, perché quello ci ha creduto. E questo è, non è un merito. Dio dice, io ho mandato Gesù, è morto. La sua morte serve per la salvezza di tutti quelli che ci credono. Ci credi? Sì, afferro. Non è un'opera. Questo perché noi dobbiamo convincerci che noi non siamo stati capaci di fare niente per la nostra salvezza, no? Quindi, la fede è il mezzo per appropriarsi della grazia. L'oggetto della fede è sempre solo Cristo Gesù, sul quale deve cadere la nostra attenzione, né uomini, né istituzioni, ma Gesù. I predicatori sono bravi e quando sono bravi siamo contenti, ma non sono loro il mezzo della nostra fede. O meglio l'oggetto della nostra fede. Un'istituzione è una buona istituzione, no? Ma non è l'istituzione l'oggetto della nostra fede. Io ho creduto in Gesù. E poi la natura della fede, cioè la fede salvifica contempla sempre la risposta umana. Dio ha fatto tutto quello che era necessario per suscitare in noi la fede, dopodiché però siamo noi che dobbiamo credere. Ci rimangono tre cose da dire su tre aspetti dell'ordine della salvezza. Abbiamo detto la conversione, cioè il ravvedimento, il cambiamento della mente e l'esercizio della fede in Cristo Gesù, la fede salvifica. In Cristo, afferrando quello che è stato messo a nostra disposizione. Dobbiamo ancora fare tre considerazioni. Dobbiamo parlare ora di giustificazione, rigenerazione e santificazione. E le dobbiamo mettere proprio nell'ordine in cui sono. Giustificazione, rigenerazione, santificazione. Adesso io provo a sintetizzare, ma non per non essere chiaro, per correre. Vorrei invece con questa sintesi aiutare tutti quanti noi a capire il processo. Allora, qualcuno ha detto, quando un peccatore si rende conto che ha bisogno di essere salvato e quindi si converte, cambia mente, afferra la fede, inizia un processo nel cielo in cui Dio è il giudice. Il peccatore che ha cambiato mente è l'imputato, l'accusatore manca a dirlo, lo dobbiamo dire? Chi è secondo voi l'accusatore dei fratelli? Ah, ma non lo volete neanche nominare, ho capito, però è il diavolo. E poi c'è l'avvocato difensore che è Cristo. Quando una persona capisce che è un peccatore e per fede afferra quel sacrificio, inizia il processo nel cielo. Si chiama, per quelli che usano i termini difficili, giustificazione forense. Cioè, il foro, il tribunale, è quello celeste, dove si svolge il processo. Dio dice, io sono un giusto giudice, qui c'è quest'uomo che ha confessato le sue colpe, e io lo devo condannare. Il diavolo dice, hai visto? Vedi? Hai visto che ha fatto? È colpevole. Non puoi dire, tu sei un giusto giudice, non puoi fare finta di niente. Questo ha fatto questo, questo, questo. L'ha confessato pure. E il giudice, Dio, sta per emettere la sentenza. Ma interviene l'avvocato difensore, il quale dice, attenzione, è vero che ha fatto questo, questo e questo e l'ha confessato. E non si può negare. Ma lui non può essere più incolpato perché il prezzo è già stato pagato e l'ho pagato io. A quel punto, nel processo che avviene, il giudice dice, va bene, allora tu sei dichiarato giusto perché hai avuto fede nel sacrificio di Gesù. Si chiama giustificazione per fede. È chiaro? Dio scrive nei suoi decreti divini, tu peccatore, sei dichiarato giusto, non sei giusto, sei dichiarato giusto perché hai creduto per fede nel sacrificio di Cristo. Questa è la giustificazione. Quando noi veniamo dichiarati giusti davanti a Dio nel nome di Gesù. E questa giustificazione fa sì che le nostre colpe siano completamente cancellate e noi veniamo riconciliati completamente con Dio. Entriamo a far parte della sua famiglia e riceviamo come dono la vita eterna. Questa è la giustificazione per fede. dopo la giustificazione, non si ferma qui, dopo la giustificazione succede un'altra cosa. Dopo che sei stato dichiarato giusto da Dio in virtù della tua fede in Gesù, viene, poi ci spiegheremo meglio, la rigenerazione. Che cos'è la rigenerazione? Rigenerazione. Nuova generazione. La vogliamo chiamare nuova nascita, ci è più chiaro? Allora, quelli che parlano difficile, che non ci vogliono far capire, quello che dicono palingenesi, ma nuova nascita è più bello, anche perché è biblico. Succede questo, che dopo che sei stato dichiarato giusto, lo Spirito di Dio viene e ti tocca, e tu nasci di nuovo. Nicodemo, è necessario che nasci di nuovo. La rigenerazione è proprio questo: nel momento in cui tu sei stato dichiarato giusto, lo Spirito Santo viene e ti rigenera, ti fa nascere di nuovo. Perché la nostra vita spirituale, voi sapete che noi siamo fatti di tre elementi: spirito, anima e corpo. Lo spirito dell'uomo peccatore è uno spirito morto, cauterizzato, insensibile. Quando noi accettiamo Gesù e veniamo processati e dichiarati giusti, lo Spirito Santo viene mandato per far nascere di nuovo, rigenerare il nostro spirito. In questo modo lo spirito che era morto vive ed entra in comunione con Dio, e quindi in virtù di questa comunione noi iniziamo a vedere con gli occhi della fede, a sentire con le orecchie della fede, a parlare il linguaggio della fede. Siamo nati spiritualmente. Prima eravamo morti spiritualmente e poi siamo nati spiritualmente. La nuova nascita, a differenza di quello che pensava il povero Nicodemo, non è che devi ritornare nel grembo di tua madre, ma la nuova nascita è nascere alla vita spirituale, essere toccati. Va da sé, fatemi dire, va da sé che quando noi vediamo qualcuno, per esempio i nostri ragazzi al campeggio, che vanno al campeggio, il Signore parla al loro cuore, si commuovono, ci tornano e ci dicono che si sono convertiti. Quindi vuol dire è cambiata la mente, quindi vuol dire che c'è stato tutto quel processo. Però se uno è veramente convertito, la sua vita spirituale cambia, o meglio, dovrei dire più esattamente, la sua vita cambia e diventa una vita spirituale e fa cose spirituali, vuole venire al culto, vuole leggere la Bibbia, vuole pregare, vuole servire il Signore, perché è stato vivificato, risvegliato alle cose dello Spirito. Se invece, poveri ragazzi, non è che gliene faccio una colpa, ma qualche volta capita, perché rimaniamo così, con un pugno di mosche in mano, no? Ma non solo i ragazzi, io sono un esempio. Dopo una settimana che sono tornati dal campeggio, non c'è più traccia di vita, non c'è più segno. E allora uno dice, ha perso la grazia. Ma che state dicendo? Che stiamo dicendo? Non l'ha ricevuta. Se no, tra le altre cose, noi colpevolizziamo, mettiamo addosso un peso a questi, ai ragazzi, per dire, no? Visto che abbiamo fatto questo esempio. Non c'è stata la rigenerazione. Tante volte i ragazzi vengono al campeggio, ho fatto molti turni con i ragazzi, molti adolescenti sono passati per le mie mani in senso buono, voglio dire. No, voglio dire. E poverini, ogni anno, quando all'inizio del turno, di un nuovo turno di adolescenti, io ringrazio il Signore è buono con me, perché io 3 anni fa ho accettato Gesù, poi però sono tornato a casa e ho perso quello che il Signore mi aveva dato, adesso mi sento in colpa, perché, ma io chiedo che il Signore di nuovo mi salvi. Gioia, senti, vieni qua, parliamo. Ma era vera salvezza? Non me ne vogliono le sorelle, non vi conosco, quindi io parlo solo per esperienza della mia giovinezza, della mia infanzia. Ma mio marito sta venendo in chiesa. Bene, bellissimo. Bueno, dopo un anno che il marito viene in chiesa, dice, penso che sia pronto per il battesimo. Dice, e qual è il segno della sua rigenerazione? Beh, frate, viene in chiesa. Un po' pochetto, eh? Spero che non ci sia nessuno che non vorrei. No, un po' pochetto. La vita spirituale, la testimonianza, il fervore, dove sono? Perché quando uno viene giustificato, viene poi rigenerato e viene risvegliata la sua parte spirituale e quindi è in comunione con Dio e quindi dà dei segni chiari e evidenti, perché voi l'albero lo riconoscete dai frutti. Amen. Molto importante, perdonatemi i miei esempi molto molto spicci, molto così semplici, però sono quelli che ci aiutano a capire che cos'è dunque la rigenerazione. È una nuova nascita. La Bibbia parla in relazione alla rigenerazione di nuova nascita, appunto, purificazione, vivificazione, creazione, risurrezione. E la rigenerazione è necessaria perché l'uomo, senza quel tocco di vita, dello spirito di vita che è lo Spirito Santo, non è capace di vivere. Ecco la storia della polverina. Ecco perché l'uomo entra peccatore ed esce glorificando Dio, perché lì è successo tutto insieme, che quell'uomo ha sentito la parola, o comunque la testimonianza lo ha colpito, allora ha creduto, ha afferrato per fede, è stato giustificato e lo Spirito lo ha vivificato, è stato rigenerato, è uscito ed è un'altra persona. L'autore della rigenerazione, che sia chiaro, è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che rigenera usando la sua potenza creatrice e la parola di Dio. Mi perdonerete se non abbiamo citato i versi, ma già siamo lunghi così e non avrei, cioè non vorrei insomma rimanere da solo stasera, va detto proprio in poche parole. Poi magari i versi, però, visto che avete le dispense, ve li leggete, vi fate il vostro studio. Io spero solo di essere chiaro, questo sì. Allora, giustificazione, conversione, attraverso il ravvedimento e la fede salvifica, giustificazione, rigenerazione e l'ultimo elemento, la santificazione. Attenzione, perché se è importante il ravvedimento, se è importante la giustificazione per fede, se è importante la rigenerazione dello Spirito Santo, è importante pure la santificazione, perché sta scritto che senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. La santificazione fa proprio parte del processo di salvezza. E non dobbiamo immaginare che sia, come dire, un di più. Cioè, tu eri un peccatore. Hai creduto, sei cambiato, la tua vita sarà una vita santa, perché lo Spirito di Dio ti guiderà a vivere nella volontà di Dio. Lo farà istruendoti attraverso la parola di Dio, parlando al tuo cuore, ti dirà questo è buono, questo non è buono, figlio mio questo ti fa male, questo ti fa bene, questo ti aiuta ad avvicinarti a me, questo ti porta lontano da me. Il processo che ci rende santi. Questo processo lo possiamo vedere da due punti di vista e definire la santificazione in due modi: santificazione istantanea è santificazione progressiva. Che significa? Quando io pongo la mia fede in Gesù e vengo salvato, Dio mi vede attraverso il sangue di Cristo. E attraverso il sangue di Cristo, in quel momento, e da quel momento in poi, Lui mi vede santo. Ma in effetti io ancora devo cambiare molte cose. Però, siccome mi vede attraverso i meriti e l'opera di Cristo, io davanti a Dio sono santo. E questa è la santificazione istantanea, il giorno della salvezza. Ma esiste anche la santificazione progressiva, che è quella che avviene progressivamente nel nostro cammino di fede. Dio mi vede santo, ma i fratelli come mi vedono? Dio mi vede dall'alto attraverso il sangue di Gesù e mi vede santo, ma i fratelli come mi vedono? I fratelli vedono che io faccio degli errori, io, non loro, io. Non so se avete notato la sottigliezza. I fratelli vedono che io faccio degli errori. Perché? Perché io debbo ancora progredire nella salvezza, imparando dalla parola di Dio e dallo Spirito di Dio, cambierò tante cose. E sia chiaro, fratelli, ci sono delle cose che cambiano subito. E ci sono delle cose che cambiano sulla base della nostra disponibilità all'azione della santificazione. Ci sono delle cose che cambiano subito, perché dove c'è lo Spirito di Dio quelle cose non possono esserci. E quindi il Signore le toglie via da noi. Ma altre cose le impareremo. E sono poi quelle cose, adesso non voglio scendere, non posso scendere nei dettagli, il tempo ci manca, ma e sono quelle cose che noi consideriamo minori. Dice, mamma mia, che brutto carattere c'ha quel fratello. Mi dovete prendere così, Così come sono. A me quando mi viene, e quando mi passa, mamma mia. No? No, fratello, ascolta. Sicuramente abbiamo a che fare col nostro carattere, ma messo nelle mani di Dio, il tuo carattere deve cambiare. Si chiama santificazione, che noi dobbiamo crescere alla statura perfetta di Cristo. Sia chiaro subito, non saremo perfetti, perché la perfezione ce l'avremo nel cielo. È vero? C'è qualche perfetto qui? Si prepari, perché la perfezione l'avremo nel cielo, ma intanto dobbiamo tendere alla perfezione e dobbiamo quindi permettere allo Spirito Santo di lavorare la nostra vita per cambiarci e somigliare sempre di più a Cristo Gesù. Ma noi da soli possiamo in qualche modo già fare un esame della nostra santificazione, sapete come? Guardando indietro. Ti ricordi com'eri quando il Signore ti ha salvato? E come sei oggi? Uguale. E allora c'è qualche problema, fratello. Invece no. Oh, il Signore ha fatto. Ma come ero prima? Guarda cosa facevo. Guarda come pensavo. Certe volte mi vergogno di aver pensato in quel modo e agito in quel modo, perché non capivo, non sapevo che il Signore invece vuole così, vuole così. Guardando indietro posso dire, più passa il tempo e più ci dovremmo santificare, dovremmo cambiare. E guardando indietro dico, ma guarda un po', Signore, sei stato buonissimo con me. Quanta pazienza hai avuto. Guarda che lavoro che hai fatto. Poi guardiamo avanti e diciamo, Signore, continua così, non ti fermare che c'è parecchia strada da fare ancora nella santificazione. Certo è però, fratelli, che se noi poniamo un freno all'azione dello Spirito di Dio, avremo problemi di santificazione. Mi posso io santificare in un bar mentre bevo una birra e gioco a carte? No. Ma se sono in ginocchio sulla parola è più facile. Posso avere un amen? Almeno quelli che siete rimasti svegli, ditemelo che stiamo per finire. Oh, appunto. Quindi è importante lo spazio che noi diamo all'azione dello Spirito Santo, perché la santificazione è anche legata alla nostra disponibilità. È un'azione divina, perché è l'azione dello Spirito. Non è che facciamo i fioretti. Da oggi sarò più bravo. E tutte le volte che lo dici puntualmente fallisci, e lì capisci che non ti puoi santificare da solo, che hai bisogno dell'azione dello Spirito di Dio. Ma se lasci lavorare lo Spirito di Dio nella tua vita, allora le cose cambiano. Lo Spirito lavorerà sul vecchio uomo e emergerà l'uomo nuovo, fatto a immagine di Cristo. Questa è la santificazione progressiva, che non deve mancare nella nostra vita, perché se manca è un brutto segno, vuol dire che la grazia non sta operando. Senza la santificazione, senza la grazia che opera e ci cambia, chi vedrà il Signore? Non è completa salvezza. Che cosa fa il Signore per santificarci? Lo abbiamo detto tante volte: usa la sua parola, ma usa anche il sangue di Cristo. È vero o no che di quel sangue noi abbiamo bisogno nel cammino che facciamo col Signore? Chiedere perdono al Signore in virtù del sacrificio di Cristo e sentire che quel sangue ci ha purificato e ci purifica da ogni peccato. Ho sbagliato, Signore, aiutami. E lo Spirito di Dio ci fortifica, e noi andiamo avanti. Dobbiamo quindi credere che è un'azione divina dello Spirito Santo, ma dobbiamo anche capire che dobbiamo cooperare lasciando libertà al Signore. Che fa poi il Signore? Abbiamo detto che non esiste una perfezione assoluta, quindi ogni giorno noi dobbiamo cambiare, il Signore lavora la nostra vita, e quando poi avrà finito con noi ci prenderà e ci porterà lassù. Che fa il Signore con noi? Per santificarci, ci fa fare delle esperienze di vita, ci prende per mano e ci fa passare per tante esperienze dove noi impariamo delle cose. Se il Signore ci vuol far crescere, per esempio, la pazienza, ci mette a fianco tante persone che ci fanno perdere la pazienza. Non ci credete? Vi vedo scettici. Ma voi lo sapete che io sono la persona più paziente del mondo quando non perdo la pazienza? Non so se la cosa è chiara. Certo, che se io sono in una condizione in cui attorno a me ho 10 persone che sono sempre comprensive, ma io mi sentirò l'uomo più paziente del mondo, perché tanto non ho bisogno di esercitare. Ma se a fianco a me ci sono persone che mi fanno perdere la pazienza, quante volte dovrò piegare le ginocchia e dire: Signore, dammi forza, Signore aiutami, Signore non farmi perdere, Signore. Signore vuole farci crescere nella santificazione, vuole cambiare quelle cose che devono essere cambiate. Abbiamo detto la pazienza, ma quante altre cose? Per esempio la purezza. Signore vuole che viviamo una vita più pura, e allora ci fa capire determinate cose, ci mette in condizione, ci dice: fuggi di qua, vai di là, evita. Noi non vogliamo fare la fine di Sansone. Io ne uscirò come tutte le altre volte. Mentre tirava i suoi capelli, scoprì che i capelli non ce l'aveva più. Dobbiamo ascoltare la voce dello Spirito Santo. Dobbiamo lasciarci guidare dalla parola di Dio. Dobbiamo portare ai piedi del Signore le nostre debolezze e permettere allo Spirito Santo di trasformarci, renderci più forti e renderci all'immagine di Cristo. Poi sarà bello quando ce ne andremo. Il Signore avrà finito con noi. Quando andremo lassù ci dirà: ben hai fatto, mio fedele servitore, che non è poco. Ma voi ci avete pensato, intanto sto mettendo via l'orologio, un buon segno, eh? Ma voi ci avete pensato che anche quelli che rimarranno qui diranno qualcosa? E non avremo bisogno che il predicatore al nostro funerale sia particolarmente indulgente. Diceva un caro fratello che adesso non è più: io non ho mai visto uno morto a cui è stato detto è stata una cattiva persona, si è comportato male, basta che uno muore e subito. Ma la verità vera è diversa da quello che si dice il giorno del funerale, questo parlando in generale. Ma io vorrei che, ma non lo dico per ambizione, per superbia, ma vorrei che dopo, mi sono convertito a 16 anni, ma non so quando è che il Signore risolverà la mia pratica, però intanto siamo arrivati fin qua. Però io vorrei che alla fine della mia vita si potesse dire: ha lasciato il buon profumo di Cristo, è stata una donna santa, è stato un uomo santo, ha amato il Signore, ha servito il Signore ha operato nella sua vita, era quello che era, abbiamo visto quello che il Signore ha fatto come strumento nelle mani di Dio, il Signore ha fatto un'opera grande per Lui e attraverso di Lui. E questa è la più bella testimonianza che noi possiamo lasciare della nostra salvezza. Quel giorno è venuto il Signore, ci ha preso e ha detto: vieni via da questa condizione misera. E ha fatto di noi un capolavoro. Ci ha salvati. Questa è la salvezza. Dio ci benedica.